Siamo nel secondo libro delle cronache, al capitolo 31. Secondo libro delle cronache, capitolo 31, leggeremo il versetto 20 e il versetto 21. Seconda cronache 31, leggeremo il versetto 20 e il versetto 21. Poi torneremo indietro di qualche capitolo e leggeremo un altro versetto. Intanto leggiamo seconda cronache 31:20. Ezechia fece così per tutto Giuda. Fece ciò che è buono, retto e vero davanti al Signore, suo Dio. In tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio di Dio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Leggiamo al capitolo 29, torniamo indietro di qualche pagina, capitolo 29, e leggiamo solo il primo versetto. Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Accomodatevi, cari. Ovviamente, come avrete notato, stasera parleremo con l'aiuto dello Spirito Santo di questo re che ha un nome bellissimo che significa forza del Signore. Già il suo nome ci ricorda che tutte le cose che riusciamo a fare nella nostra vita, e lui fece delle cose buone, abbiamo visto, riusciremo a farle con la forza che ci viene dal Signore. Niente è frutto della nostra capacità, tutto è un dono di Dio. Persino la vita che abbiamo stasera e la salute per stare in questo luogo. E per ogni cosa che abbiamo vogliamo rendere grazie al Signore. Tutta la vita di Ezechia, come spesso accade per i re di Israele e di Giuda, è riassunta in questa frase del capitolo 29. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, esattamente come aveva fatto Davide, suo padre. Se voi leggete tutta la storia di Ezechia, troverete che fece tante cose, qualche volta ha fatto anche degli errori, perché, apro e chiudo una parentesi velocissima, ricordiamoci che nella scrittura solo uno ha solo luci e nessuna ombra, ed è Gesù. Tutti gli altri, ricordiamocelo sempre, hanno tutti luci e ombre. Ma riassumendo la storia della sua vita, il Signore dice di lui questo: egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Apro un'altra parentesi. Si può fare ciò che è giusto agli occhi del Signore quando si è giovani? Certo che si può fare. Aveva 25 anni quando comincia a regnare. E se voi leggete la storia di questo giovane di 25 anni, prende delle iniziative meravigliose, bellissime, cura i sentimenti del suo cuore e il suo amore verso il Signore. Non abbiamo bisogno di farci spuntare i capelli bianchi per onorare Dio. Possiamo prendere nel nostro cuore il desiderio e la risoluzione di fare tutta la sua volontà, anche a 25 anni, anche a 14, come Daniele, che prese in cuor suo a 14 anni nell'adolescenza la risoluzione, il fermo proponimento di non contaminarsi con le vivande e le bevande di quel re pagano che era Nabucodonosor. E io sono fiducioso in questa sera che ancora una volta il popolo di Dio, giovane e meno giovane, Fratelli, ve lo voglio dire proprio con il cuore in mano. Lasciate stare un'altra predica che sentiamo, prediche sopra prediche. Io voglio credere stasera che il popolo di Dio torna a casa. Torniamo tutti quanti a casa, giovani e meno giovani, con un fermo proponimento nel cuore di piacere al Signore, di camminare rettamente nelle sue vie. Non vogliamo soltanto ascoltare l'ennesima predica, vogliamo con tutta l'anima nostra dire: Signore, io voglio piacerti, io voglio onorarti, e vogliamo impegnarci con tutto il nostro cuore a farlo. Egli fece ciò che è giusto. Ma il versetto che abbiamo letto al capitolo 31 ci dice qualche altra cosa, perché mi sono chiesto: sì, fece ciò che è giusto, ma come lo fece queste cose giuste? In che cosa è consistito, cioè, sto fare la cosa giusta per il Signore? Abbiamo letto: Ezechia fece così per tutto Giuda. Fece ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero davanti al Signore suo Dio. Ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero. Come fare cose giuste per il Signore? Come avere questa affermazione di Dio positiva alla fine dei nostri giorni o nella nostra vita, mentre lo serviamo anche in gioventù, non soltanto nella vecchiaia? Dobbiamo fare quello che fece Ezechia. La Bibbia dice che egli fece ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero. Che il Signore ci aiuti in questa sera a prendere questa decisione nel cuore, come fece questo giovane, a fare davanti a Lui ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero. Amen, fratelli. Ciò che è buono, se leggete i capitoli a casa che parlano della sua storia, la prima cosa che fa nel primo anno del suo regno, nel primo mese, cioè viene subito nominato re e non perde tempo. Non si sistema il palazzo reale, non cerca di fare le cose soltanto che lo riguardavano, della sua famiglia. Nel primo anno e nel primo mese riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Nel Salmo 24 è scritto: o porte, alzate i vostri frontoni, alzate i vostri capi, e voi porte eterne alzatevi, e il re di gloria entrerà. Alzatevi o apritevi è la stessa cosa. Quando nel Salmo dice alzatevi, fa riferimento a delle porte particolari, nel senso che tante porte nell'antichità erano fatte con delle tende, e quindi non si apriva in realtà la porta di casa, si alzava la tenda e poi qualcuno entrava. Il riferimento del Salmo è a questo tipo di porte un po' particolari, non è che erano molto buone per custodire le case, ma è un messaggio per il suo popolo anche questo: porte, alzate i vostri capi, il re di gloria entrerà. Le riapre perché erano state chiuse per molto tempo. E pensavo che la prima cosa buona che noi dobbiamo fare nella nostra vita, in modo che il Signore ci dica un giorno: hai fatto ciò che è giusto davanti a me. La prima cosa buona che tutti noi possiamo fare in questa sera è riaprire le porte della casa del Signore. Pastore, ma io l'ho viste già aperte quando sono entrato. Ma non è questa la casa del Signore. Noi impropriamente questa la chiamiamo la casa del Signore, come impropriamente la chiamiamo chiesa. Ma voi sapete molto bene dalla parola di Dio che la chiesa non è il luogo del culto. La chiesa siamo noi, siamo io, siamo te. La chiesa è l'assemblea di coloro chiamati fuori. Questo significa il termine chiesa. E voi sapete molto bene che il tempio di Dio siamo io e te. Io e te siamo il tempio dello Spirito Santo. Per troppo tempo questo popolo aveva lasciato chiuse le porte della casa del Signore. Ma la prima cosa buona che fa Ezechia è che le riapre. Fratelli, sorelle care, amici, che in questa sera possiamo riaprire le porte del nostro cuore per dire: Signore, entra nella mia vita, perché è la prima cosa buona che dobbiamo fare. La prima cosa buona. se vogliamo un giorno essere additati come dei giusti, aprire la porta della casa del Signore. E poi la seconda cosa che fa Ezechia è fare pulizia, 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 pulizia. Uno apre le porte di una casa, chissà per quanto tempo con quella porta chiusa non è entrata luce, e non entrando luce non si vedeva la polvere, sembrava tutto pulito con la porta chiusa, ma quando si apre la porta, quando entra la luce, lo vediamo anche a casa nostra, quando si apre la porta, quando si alzano le finestre, poco a poco le tapparelle, entra quel piccolo fascio di luce. Certe volte facciamo l'esperienza noi mariti che cerchiamo di dare una mano alle nostre mogli anche nelle faccende di casa, e magari poi succede che ripassano loro, oppure entra quel fascio di luce e scopriamo che non eravamo stati tanto bravi, perché ci dicono subito: guarda quanta polvere c'è là, guarda quante cose ancora da sistemare. Quella porta era stata chiusa per molto tempo e c'era stata tanta immondizia. Disse loro Ezechia: ascoltatemi, o leviti. Notate, non solo polvere. Santificatevi, santificate la casa del Signore e portate fuori dal santuario ogni immondizia. È mai possibile che nella casa del Signore ci fosse dell'immondizia? Se leggete con calma a casa questo testo, scoprirete che per tirarla tutta fuori ci misero 8 giorni. Ma quanto ce n'era? 8 giorni per tirare fuori tutta l'immondizia che c'era nella casa del Signore. E io prego che in questa sera, se qualche cosa di negativo si è accumulato nel nostro cuore, si è accumulato nella nostra mente, la sorella Sara prima nella preghiera ha detto: Signore, purificaci, purifica i nostri pensieri. Quante immondizie a volte si deposita nella nostra mente, quanti pensieri malsani, quante cose che non onorano Dio, quanto siamo lontani da quel proponimento, quel desiderio che ha lo Spirito Santo per ognuno dei suoi figli, affinché tutte le cose vere, tutte le cose pure, tutte le cose amabili e tutte le cose di buona fama e quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode, che possano essere oggetto dei nostri pensieri. Oh, quanta spazzatura che a volte si accumula nel cuore anche dei credenti, nella mente dei figli di Dio. Oh, quanto è lontana la nostra mente dalla benedetta mente di Cristo, che vogliamo chiedere stasera al Signore: donami la mente di Cristo, Signore. E certe volte facciamo come quando viene qualcuno a casa nostra e non abbiamo tutto in ordine. Solitamente in tutte le case degli italiani, non solo dei credenti, anche non credenti, solitamente da quando siamo piccoli fino a quando cresciamo sentiamo sempre una cantilena da parte delle mamme, poi delle mogli: sistema qua, sistema qua, che se viene qualcuno. E viviamo tutta la vita con questo patema d'animo che deve venire sempre qualcuno, che magari poi non viene mai. E poi quando questo qualcuno t'arriva, se viene qualcuno c'è la camera da letto in disordine, se viene qualcuno c'è la cameretta in disordine e il bagno non è pulito, e se viene qualcuno poi come facciamo? Poi a un certo punto qualcuno viene veramente, e quando non hai proprio tempo che fai? Butti tutto nel ripostiglio, lo chiudi a chiave, così nessuno vede, occhio non vede, cuore non duole. Ma non dobbiamo fare così nel nostro cuore, con la presenza di Dio. Il nostro Dio desidera stare in cuori puliti. Amen. Il nostro Signore vuole dimorare in menti santificate, in degli spiriti purificati e lavati col sangue dell'agnello. Non è possibile. È la seconda cosa che fa Ezechia, la seconda cosa buona. La prima, apre le porte. O che questa sera tutti quanti apriamo le porte. Non ti stare con la porta chiusa. Permetti al Signore di visitarti. Permetti al Signore di entrare nel tuo cuore e di parlarti dolcemente. Ma anche fai questa seconda cosa buona che fece Ezechia. Fai pulizia. Non ti tenere l'immondizia. Per accumularsi 8 giorni, ci vollero 8 giorni per tirarla fuori. Io penso che ce n'è stata veramente tanta. Ce n'è stata veramente tanta nel Tempio del Signore. Com'è mai possibile che a volte dell'immondizia si depositi? Dobbiamo stare attenti alle cose che diciamo, Perché non è quello che entra che contamina l'uomo, è quello che esce. Dobbiamo stare attenti da quello che esce, per esempio, dalla nostra bocca, ci può contaminare. Dobbiamo stare attenti alle cose che guardiamo. Non puoi permetterti di guardare tutto quello che ti pare. I tuoi occhi devono essere santificati per il Signore. Stiamo attenti, anche popolo di navigatori, quando stiamo su internet troppo tempo. Impariamo a dire no. Impariamo a dire: questa pagina non è per me, io sono un figlio di Dio, vado avanti, cerco altro. Non ci soffermiamo troppo a parlare col diavolo, perché il diavolo ci può ingannare in qualsiasi momento. Eva, per essersi soffermata troppo a parlare col nemico, cadde in tentazione e peccò. Noi gli diamo confidenza, non perdiamo troppo tempo. La tentazione è qualcosa da fuggire, non da buttarci nelle braccia. Quando c'è qualcosa che sai che rappresenta per te un pericolo, non gli andare incontro come una macchina in controsenso contro un tir, ti farai male. Fuggi la tentazione e Dio ti darà la vittoria e ti onorerà. Fai pulizia. Ci fu diligenza, dinamicità. Ecco un'altra cosa buona. Figli miei, non siate negligenti, disse Ezechia, perché il Signore ha scelto voi affinché siate davanti al Signore per servirlo, per essere suoi ministri. E poi c'era anche un altro problema. Sapete che cosa succedeva in quel periodo? Non si cantava più. Tant'è vero che una delle cose che fece Ezechia fu quello di ripristinare i cantori e i suonatori nella casa del Signore. Fratelli e sorelle care, amici, non è forse vero che quando si sta lontano da Dio, il canto si allontana da noi? Vi siete mai trovati in momenti in cui non eravate forti spiritualmente, in cui la porta del Tempio era chiusa, non entrava più luce, in cui l'immondizia forse albergava nel cuore? Non so se c'è qualcuno stasera in queste condizioni spirituali, ma lo Spirito Santo sicuramente lo sa. E una delle cose che caratterizza una persona che è lontana dal Signore è che non riesce a cantare più. Svanisce il canto. Tant'è vero che c'è un bellissimo nostro inno dall'innario Inni di Lode, che di tanto in tanto cantiamo nelle nostre chiese, che dice così: sei nel duolo? Hai nel cuore il pianto? Dillo al Signore, dillo al Signore. E poi dice: nel tuo cuore non c'è gioia e canto? Dillo al Signore, dillo al Signore. A volte a causa delle prove non c'è gioia e canto. A volte la gioia e il canto scompaiono quando noi siamo invece lontani da Dio. Non a causa della prova, ma a causa dei nostri peccati a volte. A causa dell'immondizia che accumuliamo nel Tempio. E svanisce il canto, svanisce la gioia. Ecco perché Davide, quando peccò contro il Signore, disse: rendimi, restituiscimi la gioia della tua salvezza. O se c'è qualcuno stasera che ha perso la gioia della salvezza del Signore e non riesce più a cantare le lodi a Dio, cercalo con tutto il cuore. Fai l'esperienza di Davide che, tornando ai piedi del Signore, disse: io benedirò il Signore in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Gloria al nome di Gesù. Egli fece ciò che era buono. Egli fece ciò che era retto. E qui è un termine più dal punto di vista legale, cioè c'erano dei comandamenti da osservare e fino a quel giorno furono trasgrediti. A volte anche per i credenti del Nuovo Testamento, per la Chiesa del Signore, si pensa che certe cose siano superflue, tanto Dio ci ama, ci vuole bene, se ubbidiamo o non ubbidiamo non serve a niente. Non è così. Ezechia inviò dei messaggeri per tutto Israele e Giuda. Scrisse anche delle lettere a Efraim e Manasse perché venissero alla casa del Signore. Queste erano delle tribù lontane, venite pure voi. E stabilirono di proclamare un bando per tutto Israele per ricominciare a celebrare la Pasqua del Signore in onore del Signore. Notate cosa dice la Bibbia: secondo come è prescritto. Ci sono delle cose che sono state scritte per noi. Ci sono delle cose nella Bibbia molto chiare davanti alle quali non possiamo dire non mi piace, mi piace, è buono, non è buono. Bisogna semplicemente ubbidire, perché sono i comandamenti del Signore. E vorrei dire per tutti quanti, i comandamenti del Signore non sono gravosi. Amen, fratelli. Sembra quasi, quando parliamo dei comandamenti del Signore, di qualcosa di pesante, di portare sulle spalle, che ora ci schiaccia, e vedete sti fratelli con la lingua di fuori che sudano, mamma, devo fare la volontà di, devo mettere in pratica i comandamenti del Signore. Ma la Bibbia mi dice che i comandamenti del Signore, quello che Dio ci chiede, non è pesante. Quello che il diavolo ti chiede è pesante, quello che Dio ti vuole dare è leggero. Prendete il mio giogo su di voi e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Il carico che il Signore ci vuole dare è un carico leggero. Fare la volontà di Dio non è pesante, i comandamenti del Signore non sono gravosi. È bello fare la volontà di Dio. Fece ciò che è buono, fece ciò che è retto. Ma Ezechia è ricordato alla fine della sua vita perché ha fatto ciò che è giusto, perché fece anche ciò che è vero. Un predicatore di qualche secolo fa, l'ho citato altre volte, soleva dire così: non abbiamo bisogno di dire cose nuove, abbiamo bisogno di dire cose vere. Eh? Dite un amen più forte. Non abbiamo bisogno di dire cose nuove. Non c'è una nuova scoperta da fare. Non c'è un evangelo da abbellire. Abbiamo bisogno soltanto di continuare a dire cose vere. Quello che già la Bibbia dice. Perché la verità vi farà liberi. Cose vere. E lui fece ciò che è vero, dice qui la parola del Signore. Vorrei dirvi che noi dobbiamo continuare a dire, fratelli e sorelle, se vogliamo essere ricordati nel libro di Dio come dei credenti che hanno fatto cose giuste, vogliamo dire cose vere anche quando saremo derisi. Potrebbe capitare che tu, mentre dici una cosa vera, sei deriso a casa tua, sei deriso con i tuoi compagni di scuola. Ah, ma tu, ma sei bigotto, ma lascia sta, ma chi c'è? Ancora credi alla Bibbia? E che è sto libro? Mentre dici cose vere, ti prenderanno magari in giro a casa, ti prenderanno in giro i tuoi parenti, saremo derisi. Notate, Ezechia mandò dei corrieri che passarono di città in città nel paese di Efraim e Manasse fino a Zabulon. Dice la scrittura, ma la gente si faceva beffe di loro e li derideva. Ma, tuttavia, alcuni uomini, che bella la Bibbia, alcuni uomini di Asher, di Manasse e di Zabulon si umiliarono e vennero a Gerusalemme. A te non ti deve importare che non tutti si convertono. Non ti deve interessare se alcuni o tanti ti deridono. Devi continuare a dire ciò che è vero, a predicare la verità, ad annunciare il Vangelo della grazia, questo Vangelo che è potenza per la salvezza di chiunque crede. E abbi fiducia nel Signore, che se ce ne sono tanti che ti deridono, ce ne sono pure tanti che si umiliano e aprono il cuore davanti al Signore. Non mollare, non ti tirare indietro, continua a tenere alta la parola della vita. Questi si umiliarono e vennero a Gerusalemme, e un gran popolo, è scritto, si riunì a Gerusalemme per celebrare la festa degli azimi. E il secondo mese ci fu un'assemblea immensa. A volte pensiamo, quando diciamo ciò che è vero, soltanto pochi ci seguiranno. Continua a essere fedele al Signore e vedrà il Signore quale grande assemblea farà intorno a te, quante anime ancora salverà tramite il tuo servizio, il tuo ministero. Fece ciò che è vero. Per la verità, questa parola, ciò che è vero, si potrebbe tradurre anche dall'ebraico fece ciò che è fedele, fece ciò che è leale. Che bello questo. È un uomo ricordato come giusto davanti a Dio perché fu un credente fedele e leale. È stato leale. Infatti la versione Diodati recita: così Ezechia fece per tutto Giuda, fece ciò che è buono, fece ciò che è diritto e fece ciò che è leale davanti al Signore. Non mise lui al primo posto, non fece particolarità tra le tribù, infatti le chiamò tutte al ravvedimento, ad aprire la porta, a togliere l'immondizia dal tempio, a consacrarsi. Fu leale con tutti e addirittura stabilì pure la parte che il re avrebbe prelevato dei suoi beni per gli olocausti. Aveva ripristinato il culto e il popolo doveva offrire al Signore, ma lui dice: pure io voglio offrire al Signore, non solo il popolo. E dice la Bibbia che ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di dare ai sacerdoti, ai leviti la loro parte affinché potessero darsi all'adempimento della legge del Signore. Cioè riuscì a coinvolgere un po' tutti, ma si mise pure lui il primo, per dire: offriamo al Signore, celebriamo il suo nome. E sapete che cosa successe? Dopo che fece questo invito e il popolo rispose in un modo meraviglioso, Ezechia interrogò i sacerdoti e disse: da che si è cominciata a portare le offerte nella casa del Signore? Abbiamo mangiato, ci siamo saziati ed è rimasta roba in abbondanza, perché il Signore ha benedetto il suo popolo ed ecco qui la gran quantità che è rimasta. Benedetto sia il nome del Signore. Fratelli, vorrei dirvi anche una cosa: non vogliamo mai farci i calcoli col Signore se facciamo qualcosa per Dio, perché col Signore non ci perdiamo mai. Cominciando dal pastore all'ultimo credente che offre in chiesa, tutti quando offriamo qualcosa per il Signore non ci perdiamo mai. Ho fatto un'esperienza proprio nella mia famiglia, nella mia casa, tanti anni fa, quando questa chiesa ancora si trovava nei locali di via Santa Lucia e io lì cominciai a frequentare. Un giorno mio zio qui presente invitò un parente, un nostro parente, ora non c'è più, è morto. Questo nostro parente venne solo quella volta in chiesa. Fu la prima e l'ultima volta che entrò. E sapete che cosa lo colpì di tutto il culto? Cosa lo toccò profondamente? Lo toccò che passava il cestino dell'offerta e che alla fine pensò: i soldi se li ruba il pastore. Questo era tutto quello che gli era rimasto di quel culto. Cercammo di invitare il figlio, che all'inizio veniva in chiesa con me, ma questo parente disse: meglio un figlio ladro che evangelista. Vi voglio dire una cosa: quel figlio gli morì da ladro, perché aveva impedito di dare il cuore a Gesù. Non dobbiamo avere mai questi sentimenti quando veniamo nella casa del Signore. Non ci abbiamo mai perso con Gesù e non dobbiamo avere mai cattivi pensieri che possono albergare nella nostra mente. Dice la parola del Signore che addirittura ai tempi del re Joas di Giuda non si chiedeva nemmeno, notate, alcun resoconto. Grazie a Dio noi, come abitudine delle nostre chiese, voi sapete che ci sono i bilanci che facciamo, ma soprattutto ogni riunione del consiglio di chiesa, qui ci sono i fratelli, la prima cosa che facciamo è la relazione finanziaria. E poi i fratelli del consiglio sanno tutti quanti, io lo dico sempre ogni riunione: se volete vedere i dettagli, i libri sono là, andate a guardarli. Quindi hanno tutti la possibilità di andare a vedere le entrate e le uscite dettaglio per dettaglio, voce per voce, perché facciamo tutto nella piena trasparenza. Ma guardate cosa dice qui la parola di Dio: che al tempo di Joas non si chiedeva alcun resoconto a quelli nelle cui mani si consegnava il denaro per pagare, che eseguiva il lavoro, perché agivano con fedeltà. Ci crediamo ancora, fratelli, che c'è un popolo che agisce con fedeltà e che vuole fare la volontà di Dio? Eppure noi vogliamo essere i primi a dire: Signore, io voglio fare la tua volontà, io voglio onorarti. Lui, tutto quello che fece Ezechia, lo fece col cuore. In tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise, è scritto al versetto 21, tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Non sto qui predicando il Vangelo della prosperità dicendo che se tu fai la volontà di Dio allora devi per forza prosperare, deve andare tutto bene, non deve avere mai problemi, ci avrai il portafoglio sempre pieno. Non è scritto questo nella Bibbia. Però qualche volta, quando non prosperiamo, ci dobbiamo chiedere, tra le altre cose, e prendo spunto da questo versetto: sto facendo la volontà di Dio con tutto il cuore? Ezechia ci lascia un bel esempio. Lui quello che fece, lo fece con tutto il cuore. Gloria al nome del Signore. Perché, fratelli, è scritto così: amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Lo vogliamo fare? Tutti quanti? Amare il Signore con tutto il cuore? Allora, egli fu giusto davanti al Signore, perché abbiamo visto qui nella parola del Signore in che modo egli fu giusto, in che modo egli fece ciò che è giusto, perché fece ciò che è buono, perché fece ciò che è retto, perché fece ciò che è vero. Ma anche la Bibbia ci fa vedere con chi fece ciò che è giusto, verso chi fece ciò che è giusto. Vedete, fratelli, l'esperienza ci insegna che non sempre ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero lo facciamo con tutti indistintamente. È vero o no? Uno può fare pure delle cose buone, uno può fare pure delle cose rette, diritte, e uno può fare pure delle cose vere, ma soltanto con alcuni. Vi è capitato mai? Il problema non è fare le cose buone, cose rette e cose vere solo con alcuni. Quello che è buono, quello che è retto e quello che è vero lo dobbiamo fare con tutti. Dite un amen. Lo dobbiamo fare con tutti. Non basta avere i partitini anche nella Chiesa, quel gruppetto è il mio gruppetto, io con loro faccio ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero. Con quest'altro gruppo faccio ciò che è buono, ciò che è retto e quello che è vero. Con quegli amici miei intimi faccio ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero. Con gli altri no. Vedete, Ezechia lascia una storia luminosa, un ricordo bellissimo, perché lui fece ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero con tutti. È scritto al versetto 20: Ezechia fece così per tutto Giuda. Tutto il regno di Giuda che lui amministrava fu un regno dove questo re agì in questo modo, con questi sentimenti. Non lo fece per alcuni, non lo fece per alcune famiglie, non lo fece nemmeno per i nobili o per i suoi parenti stretti, per i suoi consanguinei, per quelli dove scorreva il sangue blu. Lo fece per tutto Giuda. La Bibbia spesso ci dice che quello che facciamo lo dobbiamo fare verso tutti. Guardate questi versetti che vi cito. Pietro dice: onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio. L'onore, il rispetto, va dato a tutti. Che non dicano male di nessuno, dirà Paolo a Tito, dillo ai credenti, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza, ascoltate bene, verso tutti gli uomini. Dice: ma tanto quelli non sono convertiti, li posso trattare male. La gentilezza va mostrata verso tutti gli uomini. Impegnatevi a cercare la pace con tutti è la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Non è qualcosa che possiamo fare solo con alcuni, lo dobbiamo fare con tutti e ci dobbiamo mettere anche dell'impegno. Dell'impegno, ci dobbiamo fare la nostra parte. Per quanto dipende da noi, dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità e facoltà. Tutti. Guardate, ancora dice la parola del Signore una cosa bellissima, che il desiderio di Dio, noi lo sappiamo che alla fine non tutti saranno salvati. Ci sono quelli che hanno scelto di non amare Dio, ci sono quelli che purtroppo, dice la Bibbia, andranno all'inferno, i libri saranno aperti e purtroppo ci sono alcuni che non si salveranno. Ma guardate cosa dice Pietro: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il desiderio di Dio è di salvarci tutti. Vedete che meraviglioso Signore che abbiamo, che punto di vista diverso che ha Dio a volte da ognuno di noi, che facciamo le cose con parzialità. Lui fece ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero con tutto Giuda. Tant'è vero che l'ultimo versetto della Bibbia, l'ultimo in assoluto, è un versetto che ci parla proprio dell'amore e dell'imparzialità di Dio. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti. Gloria al nome del Signore. Dio ama tutti indistintamente, desidera che tutti siano salvati. Vuole accoglierci tutti col suo grande amore, ci vuole perdonare tutti e vuole ancora dare a tutti una possibilità di essere redenti. Concludo facendovi notare un'altra cosa. Abbiamo visto in che modo bisogna fare ciò che è giusto. Bisogna fare ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero. Abbiamo visto verso chi bisogna fare ciò che è giusto. Verso tutti. Ma il testo ci insegna anche per chi noi dobbiamo fare quel che è giusto. Per il pastore, per quel caro fratello, per quella cara sorella. Tu stasera per chi sei qua? Per chi sei qua? Perché io sono qua? Certamente siamo qua perché ci incontriamo ed è una cosa bella, eh? Ma noi siamo qua prima di tutto per Gesù, o no? Ezechia fece ciò che è buono, retto e vero davanti al Signore suo Dio. Non lo devi fare per qualcuno, non lo devi fare per qualche caro fratello, per qualche cara sorella, non lo devi fare perché chissà che ci passa a volte per la testa perché lo dobbiamo fare. No, è tutto quello che facciamo di buono, di retto e di vero, lo facciamo per il Signore. Dite la verità, fratelli, ma perché non è forse vero che a volte facciamo delle cose buone, belle, ma non le facciamo per il Signore? Quando anche dessi tutti i miei beni, dice Paolo ai Corinzi, per i poveri, se non ho amore, quello vero, quell'agapè, quello che viene dal cielo, non mi serve a niente. Non basta fare cose buone. Ah, io faccio delle cose buone, a me chi mi può dire niente? Quasi quasi certe volte che ci vogliamo acquistare il cielo con le opere meritorie. Facciamo qualche fioretto e sono a posto. Ho fatto il fioretto e sono a posto. Dio lo sa, l'ho fatto, la mia coscienza è a posto. Non basta fare ciò che è buono. Non basta nemmeno fare ciò che è giusto, retto, diritto. Potremmo fare una cosa retta per metterci in mostra, per fare notare a tutti la mia onestà, la mia addirittura morale. Non basta nemmeno dire cose vere al momento sbagliato. Avete detto mai cose vere e cose giuste ai vostri figli nel momento sbagliato? Eh? L'avete mai fatto? Ho detto una cosa giusta e una cosa vera, ma era il momento sbagliato. E invece di avere come risultato una cosa buona, abbiamo complicato il problema. Dobbiamo dire ciò che è vero, dobbiamo fare ciò che è buono e dobbiamo fare ciò che è retto davanti al Signore, piacendo al Signore, lasciandoci guidare dal Signore. Vi cito alcuni versi. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini. Vedete come Dio guarda i sentimenti? Faccio le pulizie della chiesa così mi vede il pastore. Faccio un esempio sciocco, proprio banale. Faccio questo servizio così acquisto punteggio davanti all'uomo. Quale punteggio? Dio ci conosce in profondità. Non come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo. Il pastore mi ha detto sta cosa. Non dobbiamo sbruffare quando c'è un servizio da fare per il Signore. Perché servire il Signore è bello, no? È un onore per noi servire il Signore. Qualunque cosa facciate, qualunque, fatela di buon animo. Perché tu non la stai facendo all'uomo, tu la stai facendo per il Signore. E se non la fai, non la fai per l'uomo, non la fai per il Signore. Servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e noi uomini. Persino nella coppia, persino nella coppia. L'ho detto in qualche altra occasione. Quando ero studente alla scuola biblica, avevo un professore di inglese che mi disse così, ci disse nella classe, non solo a me. Prima lezione, ora vi insegno una frase che dovete imparare per quando vi sposerete. Imparatela bene, fu la prima cosa che imparai di inglese io. Non l'avevo fatta a scuola, l'avevo fatto francese, quindi era la mia prima lezione in assoluto. Quando vi sposerete, ripetete spesso a vostra moglie, I'm sorry, mi dispiace. Lo direte spesso nella vita coniugale. Ed era vero, mi dispiace. Ed è qualcosa che i mariti dovranno dire alle mogli e le mogli dovranno dire ai mariti. Tante volte, per andare avanti bene e per costruire il rapporto di coppia, dovremmo dire mi dispiace, scusami. Ma guardate cosa dice la Bibbia. Quando incontriamo, per esempio, sorelle, amiche, qualche marito difficile, con un carattere particolare, può succedere. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. E allora quando ti capita, dici, è vero, mio marito ha un carattere un po' difficile, ma io provo a vederlo attraverso Gesù. E voglio stare sottomessa, non voglio essere litigiosa, voglio mettere la pace in casa e lo voglio fare come per il Signore. Amen, fratelli. Come per il Signore. Impariamo, cari. Ezechia ha avuto questo bel ricordo di lui nella Bibbia, perché anche quello che ha fatto, quel che è buono, quel che è retto e quel che è vero, l'aveva fatto per il Signore. Studiati, dirà Paolo a Timoteo, studiati, applicati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. L'esame non lo fare con gli altri. Io sono meglio di lui, io sono meglio di lei, io sono meglio di mia moglie, io sono meglio di mio marito, io sono meglio di quello, io sono meglio di quell'altro. No. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Concludo. Ezechia fece ciò che è giusto. In che modo? Fece ciò che è buono, ciò che è retto e ciò che è vero. Con chi? Lo fece con tutti. Per chi? Lo fece per il Signore. E noi in questa sera vogliamo dire: Signore, anch'io lo voglio fare per te. Alziamoci in piedi. Potreste avere dei datori di lavoro difficili. Onorali come per il Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Credo che lo Spirito Santo ha parlato chiaramente al nostro cuore stasera. Fai ciò che è buono. Apri la porta al Signore. Fai ciò che è buono prima di tutto. Togli l'immondizia se ce n'è. Chiedi al Signore di lavarti col suo sangue. Alleluia. Fai ciò che è buono. Ricomincia a cantare nella presenza di Dio. Il Signore ti darà un nuovo canto di liberazione. Ritrova la gioia della salvezza. Fai ciò che è buono e fallo con tutti, senza parzialità, con amore verso tutti, e fallo per il Signore, che certamente ti ricambierà col suo amore, con la sua grazia e con le sue benedizioni. Alleluia.